il nostro spazio che vogliamo dedicare per tutta la prima parte ad un affresco, diciamo un'icona del cristianesimo rinascimentale, è la Resurrezione di Cristo di Piero della Francesca, che trova casa all'interno del Museo Civico di Sansepolcro nel Palazzo Pubblico di Borgo Sansepolcro. L'opera è tornata visibile nel suo splendore dopo 3 anni di restauro, durante i quali, con un processo abbastanza innovativo di restauro, comunque l'opera è stata in qualche modo visitabile. Quel dipinto oggi si mostra in tutta la sua magnificenza ai visitatori, e in realtà pochi giorni dopo il taglio del nastro per l'esposizione e lo smantellamento del cantiere che ha ingombrato il museo, Piero della Francesca continua a chiamare a sé migliaia di turisti e visitatori provenienti da tutta Italia, in modo particolare in questi giorni. Allora, ne vogliamo parlare questo pomeriggio con la dottoressa Cecilia Frosinini, che è collegata con noi al telefono. Benvenuta, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie per aver accettato il nostro invito. È restauratrice, lavora con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che è la massima istituzione in fatto di restauro e che ha guidato i lavori sulla Resurrezione insieme ai tecnici dell'Opificio, dicevamo, e la Sovrintendenza Archeologica delle province di Siena, Grosseto ed Arezzo. Dottoressa, partiamo dalle cause del degrado, perché questo lungo lavoro di 3 anni vi ha permesso anche di far luce su alcuni degli aspetti che mettevano in pericolo l'affresco. Quali sono stati i motivi del degrado e quali sono le soluzioni adottate?
Sì, allora, l'opera naturalmente è stata al centro della nostra attenzione a 360 gradi. Da una parte c'era una necessità assoluta di pulirla, perché era coperta da tutta una serie di patine che ne oscuravano la superficie e che rendevano quasi impossibile percepire alcuni dei valori principali, non soltanto quelli del colore naturalmente, ma anche quelli della profondità e della resa spaziale, che sono proprio una delle caratteristiche più importanti dell'opera di Piero della Francesca. C'erano però anche problemi di tipo strutturale, che sono problemi sicuramente, diciamo, più importanti per quanto riguarda la salvaguardia dell'opera. E c'erano dei problemi legati ad una pulitura molto aggressiva che era stata fatta su questa opera nell'Ottocento da parte di un pittore inglese, un preraffaellita, che era rimasto probabilmente dalle migliori intenzioni, si era avvicinato a questa icona straordinaria, anche nota in ambito anglosassone, senza verosimilmente capire quelle che erano le sue caratteristiche, e quindi aveva operato una pulitura molto aggressiva. I residui di questa pulitura aggressiva, fatta con agenti eccessivamente, un pH eccessivamente acido, quindi insomma avevano apportato dei danni che nel tempo mettevano veramente a rischio la sopravvivenza stessa dell'opera. Quindi era necessario operare un consolidamento degli intonaci, cercare di asportare in parte queste patine che si erano depositate sulla superficie, ma che forse questo stesso pittore aveva in un certo senso steso per cercare di oscurare i danni che lui stesso aveva compiuto. E quindi, diciamo, queste sono state le operazioni fondamentali del nostro lavoro.
Dunque, consolidamento, ripulitura, sì. Da questa pulitura aggressiva, no? Condotta da una sorta di restauro avventato, diciamo così. Sull'affresco originale c'erano dunque dei materiali sovrapposti. C'è anche tutta una vicenda di trasporto che poteva aver danneggiato l'affresco di uno spostamento storico?
Allora, sì, quello, diciamo, è stato l'argomento che ha sollecitato il nostro interesse molti anni fa. Abbiamo cominciato infatti a studiare quest'opera in collegamento ai problemi di sismica che ha il territorio. Il territorio di Sansepolcro è situato proprio a piedi dell'Appennino, ai confini fra Toscana, Umbria e Marche, una zona, insomma, che sappiamo bene può essere interessata da forti eventi sismici, e percorreva la letteratura una idea a volte enunciata ma senza che fosse suffragata da dati realistici da dati oggettivi e scientifici, e cioè l'idea che si potesse trattare di un trasporto, vale a dire di un muro spostato nella sua interezza, un muro che ospitava questa immagine, e trasportato nella zona in cui lo vediamo oggi, in un'epoca molto remota, perché si comincia già a parlare della resurrezione su quella parete verso la metà del Cinquecento. Per noi era importante scoprirlo perché il comportamento di questa parete di fronte a un evento, un terremoto, di fronte a delle sollecitazioni sismiche poteva essere diverso a seconda che si trattasse di una parete intera o si trattasse di un inserto, come poi si è rivelato essere. Quindi è stato molto importante per noi arrivare alla determinazione di questo. Quindi oggi abbiamo la certezza che si tratta di un muro a mattoni su cui la risurrezione era stata dipinta, pensiamo forse addirittura in esterno. E questo muro fu in parte trasportato, segato intorno all'immagine, trasportato nella zona in cui è oggi, ed è molto interessante anche a questo punto continuare con gli studi e cercare di capire le motivazioni, no, del perché. Da un punto di vista della statica, questo offre maggiori garanzie, paradossalmente il contrario di quello che ci potremmo immaginare, perché un inserimento e non un'unità strutturale offre maggiore elasticità. E questa è probabilmente anche una delle ragioni per cui anche terremoti in passato piuttosto forti che si sono avuti nella zona non hanno danneggiato seriamente mai questa pittura.
Questo per quello che riguarda la struttura dell'opera. Abbiamo parlato di affresco, in realtà unisce due tecniche, se posso definirle in questo modo, è affresco e pittura a secco allo stesso tempo. Vuole aiutare anche i nostri ascoltatori a comprendere che cosa significa per l'opera?
Sì. Allora, la rende molto più fragile sostanzialmente, però è estremamente importante riuscire a capire perché Piero Della Francesca abbia voluto unire queste due tecniche. Devo dire che, conoscendo un po' la tecnica di Piero Della Francesca, questo è abbastanza usuale. Cercava, era un'epoca di sperimentazione, e lui in particolare cercava veramente una maniera anche di una resa luministica più forte rispetto a quella che le tecniche tradizionali potevano offrire. La pittura a fresco è connotata dalla particolarità del fatto che i colori sono legati soltanto con l'acqua di calce e stesi su un intonaco fresco, per questo si chiama naturalmente affresco, e via via che l'intonaco si asciuga, il processo di carbonatazione imprigiona, no, per così dire, i colori e li rende solidari, li rende un tutt'uno con l'intonaco stesso. La pittura a secco invece ha necessità di un legante, che può essere uovo, che può essere olio, che può essere un'emulsione anche dei due, come verosimilmente in moltissimi casi è quello, l'esempio, che la tecnica che utilizza Piero. E cosa succede in generale? Che si tratta naturalmente di una pittura più fragile, perché è come in un appoggiata, diciamo, sulla superficie, tiene per via della tenuta delle tempere e degli oli, però è più facilmente aggredibile, infatti, da puliture o da agenti atmosferici o da umidità. Perché il pittore l'ha utilizzata? Perché in realtà offre la possibilità di utilizzare una tavolozza molto più ampia. La pittura a fresco può essere utilizzata soltanto con pigmenti di tipo minerale, mentre invece la pittura a secco ha una gamma coloristica molto più ampia. E questa è sicuramente la motivazione principale per cui Piero Della Francesca ricorre all'aggiunta di spessure a secco sopra la base ad affresco.
Allora, questa gamma, immaginiamo, si sia rivelata dopo questi 3 anni di affreschi, sull'effetto, sull'impatto anche visivo di questi lavori che la dottoressa Frosinini ha guidato. E stiamo raccontando i 3 anni di restauro e la rivelazione della resurrezione di Piero della Francesca a Sansepolcro, il capolavoro di Piero della Francesca che torna alla sua luce originaria. Parlavamo di una particolare amalgama cromatica che probabilmente, immagino, io ancora non ho potuto vedere l'affresco di Piero della Francesca, è tornato alla sua luce originaria. Qual è l'impatto, dottoressa, che il pubblico può godere di questa opera oggi?
Beh, è sicuramente una cosa quasi commovente dal mio punto di vista, perché finalmente si ha di nuovo la percezione della profondità dello spazio e di questa splendida mattina di primavera che Piero vuole rappresentare con questo enorme Cristo che si erge dal sepolcro ammantato di rosa. E la scelta anche dei colori, come dicevamo prima, è stata possibile per l'artista grazie al fatto di aver utilizzato una tecnica mista, quindi non soltanto affresco ma anche pittura a secco. E dell'affresco Piero utilizza principalmente l'espediente della trasparenza, quindi del far emergere la luce dall'intonaco stesso, le trasparenze che fanno vedere il bianco di questo intonaco, e questo bianco viene utilizzato come una sorta di luce interiore, una luce che emana dai personaggi stessi, e quindi non è una luce artificiale, non è una luce creata, non è la luce naturale della sala, ma è una luce interna, ed è quella che ha portato anche a definire in passato Piero della Francesca come pittore della luce. Un espediente straordinario che non era facile ottenere, ma che adesso noi possiamo proprio renderci conto di come Piero lo potesse veramente rendere al massimo. E al tempo stesso gli altri colori, quelli più fragili, quelli legati a tempera, come dicevamo, e ad olio, che purtroppo sono stati in parte fortemente aggrediti dalla pulitura dell'Ottocento, che però rendono delle tonalità che altrimenti sarebbe stato impossibile avere. Per esempio questo mantello rosa del Cristo, che ha delle profondità di ombre rosse che erano realizzate con delle lacche, oggi soltanto in parte rimaste, però veramente eccezionali. Oppure anche la possibilità di fare delle minime variazioni nei verdi dei personaggi, nel verde dello sfondo, che adesso sono perfettamente percepibili e non più nascosti sotto questa coltre marrone che lo ricopriva.
L'Avvenire qualche giorno fa titolava per l'appunto La Resurrezione ritrova la sua luce in un bell'articolo firmato da Timothy Verdon. Io le propongo, per entrare in uno degli aspetti di quest'opera, qualche secondo di musica sulla quale torneremo a dialogare fra pochissimi istanti. Dottoressa Frosinini, le posso chiedere che tipo di Cristo è quello di Piero della Francesca? Per qualcuno, infatti, l'opera sembra illustrare l'inno pasquale Aurora Lucis Rutilat che stiamo sentendo in sottofondo, un Cristo potentissimo, no? Il lavoro che lei ha condotto con i suoi collaboratori ci permette di fare luce sulla natura del Cristo voluto da Piero della Francesca?
Sì, è sicuramente un Cristo molto, molto umano, pur con questa grossa enfasi data alla luce e quindi alla luce interiore della resurrezione. Però è anche un Cristo fortemente civico. Ecco, io vorrei che ricordassimo anche il tipo di lavoro che abbiamo fatto da un punto di vista storico, e quindi anche il recupero del fatto che noi ci troviamo di fronte ad un'immagine che, pur essendo il centro della fede cristiana, no? Il momento della risurrezione, per Sansepolcro è un emblema civile, un emblema istituzionale. La città infatti si chiamava in origine Borgo Sansepolcro perché era stata fondata intorno ad un evento leggendario del ritorno dalla Terra Santa di due pellegrini che portano le reliquie del Santo Sepolcro. E quindi la rappresentazione della risurrezione del sepolcro vuoto del Cristo che si erge fuori dal sepolcro, è anche una rappresentazione politica per la città. Non a caso questa immagine non è stata realizzata per una chiesa, ma ha una fortissima valenza di emblema, di nome stesso del luogo, e stava all'interno di questo palazzo che oggi è il Museo Civico e che originariamente era il palazzo dell'Assemblea del Popolo, il palazzo del governo della città. Quindi è estremamente anche importante collegare tutti i piccoli elementi o grandi elementi che noi vediamo in questa immagine, per esempio questo Cristo che porta lo stendardo crociato, che è lo stendardo della Chiesa, che è sicuramente il simbolo della resurrezione nell'iconografia tradizionale, ma che è anche un simbolo politico molto importante. San Sepolcro in quel momento, intorno agli anni 60 del 400, era sotto il dominio di Firenze, ma la signoria fiorentina aveva questa peculiare politica, cercare di non infrangere le singole indipendenze delle città sottomesse, ma dare anzi loro l'impressione di continuare a mantenere ciascuno la propria identità. E quindi in quel periodo viene nominato un reggente del governo nativo di San Sepolcro. E quindi mettere in mano al Cristo questo stendardo, che è lo stendardo anche del potere politico fiorentino, equivale in un certo senso a ricordare che c'è anche una risurrezione politica di San Sepolcro. San Sepolcro recupera un governante che è locale, pur sotto il dominio fiorentino. Quindi un'immagine pregnante al 100%, no? Un'immagine simbolicamente molto legata al cristianesimo, ma anche fortemente legata al potere politico della città.
Allora, il restauro della risurrezione, che era cominciato nel marzo del 2015, è durato esattamente 3 anni, e adesso il capolavoro di Piero della Francesca è visitabile nella sua completezza e nella sua luce ritrovata. Ricitiamo l'Avvenire di qualche giorno fa, ad eseguire lavori di ripristino del dipinto. Allora, i tecnici dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di Siena, Grosseto ed Arezzo, a guidare i lavori, la dottoressa Cecilia Frosinini, che è stata nostro ospite questo pomeriggio. Davvero grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.